Buongiorno anche a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno.
Luca, io ti voglio fare anche un ricordo però, perché ieri è stata una giornata importante, giornata nella quale sappiamo che Gonzalo Higuaín tra le lacrime ha detto addio al calcio. Mi fai una fotografia di questo campione, come è stato ai tuoi occhi Gonzalo Higuaín?
Beh, Higuaín ha regalato. Higuaín sinceramente lo vedo più legato iconograficamente alla maglia del Napoli piuttosto che a quella della Juventus, dell'Argentina o del Real Madrid.
Beh, ha fatto dei record, diciamo, non da poco.
Sì, sì, questo però non va incontro a invece il sentimento che hanno i tifosi del Napoli su Higuaín, perché
direi.
I tifosi del Napoli, Higuaín con la maglia del Napoli non vogliono vedere più.
Lo chiamano quello lì, per non dire l'altro modo.
Esatto, e quindi al netto degli umori che possono venire fuori con il tifo, che chiaramente ha una parte preponderante nei nostri discorsi, bisogna tenerne conto, però Higuaín secondo me ha reso possibile il cavalcare un sogno, è stato fra gli artefici di quella stagione straordinaria che si è conclusa purtroppo per il Napoli con un secondo posto, ma che ci ha appassionato per tutto l'anno, no? Perché si era creato un bel duello con la Juventus e Higuaín era uno degli artefici di quella squadra così bella a vedersi e così prolifica in zona gol. È stato un giocatore straordinario perché è stato un giocatore determinante, un giocatore che riusciva con la sua presenza in campo ma lo è ancora intanto perché ancora tecnicamente non ha smetterà. A me è spiaciuto quando ha cominciato ad avere il suo declino, no? In Europa non ci è voluto più rimanere, le ultime stagioni della Juventus non sono state esaltanti, l'ho visto un po' spento, no? Nell'ultima parte del periodo juventino ed è un peccato perché un giocatore così secondo me se avesse avuto gli stimoli giusti avrebbe potuto ancora giocare 2-3 anni ad altissimi livelli, visto anche che un ricambio generazionale soprattutto per quello che possiamo vedere qui in Serie A non è che c'è stato, no? Pensa Higuaín ancora, no? Non è vero che ci ricordiamo Higuaín quello splendente e luccicante, però immagino se fosse ancora quello lì nel campionato italiano sarebbe uno di quelli che fanno la differenza.
No, ma ancora adesso, assolutamente adesso, devo dire, poi ci stanno arrivando anche tante testimonianze da altri tifosi, tutti quanti ricordano quel famoso gol contro l'Inter con la maglia della Juventus, molti tifosi della Juve ce l'hanno ancora nel cuore perché come hai detto tu prima anche i tifosi del Napoli naturalmente a un certo punto hanno voluto dimenticare per via di quella grossa
ma
rivalità,
anche questo
però
fa parte della sua storia, esatto. Lui ha avuto un rapporto conflittuale con De Laurentiis, non l'ha mai nascosto, l'ha sempre detto, se l'è sempre presa con lui dà la colpa fra virgolette a De Laurentiis del fatto che è andato via e che quindi poi ha scelto la Juve, non si sente un traditore, considera De Laurentiis quello che lo ha spinto a questa scelta, no? Perché se ci fosse stato un rapporto diverso lui sarebbe rimasto. Questa è la versione di Higuaín sintetizzata.
Sì, un giocatore se possiamo, così chiudiamo anche questa pagina, però era interessante affrontare, che ha avuto nella sua sensibilità un'arma, ma allo stesso tempo anche un limite, no? Io ricordo ancora quanto spesso a volte il famoso litigio quando era con la maglia del Napoli con l'arbitro durante Udinese-Napoli, se non ricordo male, la scenata che fece quando fu espulso in Milan-Juventus, indossava la maglia del Milan, lì dispiaciuto perché era sua, la sentiva sua la Juventus, poi quando è arrivato Ronaldo è stato un po' messo da parte, tutta un'altra serie di reazioni che lo hanno portato a vivere molto, a subire molto la sua sensibilità.
Sì, sì, è vero, anche il
con l'Argentina anche
il periodo del Covid lo ha abbattuto
molto la perdita della mamma per non dimenticare
sì. Quindi è un personaggio come tanti e complesso, no? Perché noi siamo abituati a vedere il giocatore in opera bidimensionale, no? Se segna è bravo, sì. Se non segna scarto. In realtà dietro ci sono uomini, ci sono storie, ci sono sensazioni, emozioni, ci sono le capacità o meno di potersi in qualche modo affrancare dai problemi personali di tutti i giorni. Cioè io e te quando andiamo al lavoro, se abbiamo litigato con la nostra moglie o con nostra figlia, ci andiamo arrabbiati, e loro
certamente,
pure.
Certamente.
Quindi magari qualcuno in redazione si prende qualche baffa in più soltanto perché in realtà io sto arrabbiato
nervoso,
con mia moglie o con mia figlia, e lui non c'entra niente. È uguale, succede anche in tutti i posti di lavoro, compreso lo spogliatoio. Quindi immaginati, no, delle situazioni personali, come possono influire nel rendimento di un giocatore, la sensibilità, il fatto di trovarsi bene o meno, ma banalmente il sole o la pioggia.
No, no, è vero. E del resto, insomma, argomento che ha toccato anche lui per primo. Allora, adesso dobbiamo scendere in campo letteralmente, perché questa sera è Champions. E Luca, noi avevamo detto che sarebbe stato un turno di campionato che doveva parlare soprattutto per due squadre in difficoltà, e poi per due che invece stavano bene. Il Napoli ha continuato a dimostrare di essere squadra forte, e ne parleremo adesso. Il Milan poi approfondiremo anche domani nel dettaglio, ma più tardi dalle 12 un lungo approfondimento sul Milan, che affronterà il Chelsea domani, gara estremamente interessante. Juventus e Inter venivano da momenti negativi, vivono ancora momenti negativi. La Juventus un minimo di reazione, almeno dal punto di vista dell'orgoglio, dei gol, della tenuta,
dell'aspetto mentale.
L'ha dato, no, perché molti se no dicono: non pensate subito che la Juventus si è rimessa in piedi. No, non è che abbiamo visto una squadra scintillante, ma era impossibile che si è allenata poco. Però qualcosa ha fatto dire. L'Inter invece che cosa ci racconta in questo momento, Luca?
Che è in difficoltà. C'è da considerare l'avversario, La Juve ha giocato con un Bologna che poi alla fine della partita è sembrato arrendevole, in realtà i primi 20-25 minuti hanno giocato assolutamente alla pari, è stata una partita equilibrata, poi la Juventus quando ha segnato è come se avesse stappato, l'Inter giocava con la Roma. Io sono parzialmente d'accordo con le dichiarazioni di Inzaghi. Inzaghi ha detto: sono preoccupato, perché non puoi non esserlo, però io ho visto una buona Inter. Effettivamente l'Inter fino al gol del 2-1 della Roma è stata una buona Inter, non è stata un'Inter eccellente, perché chiaramente stiamo parlando di squadre convalescenti, ma ho visto un buon ritmo, ho visto delle buone soluzioni, l'Inter ha tirato molte più volte in porta rispetto alla Roma. Il problema è che l'Inter ogni volta che prende un tiro prende un gol, una volta è colpa di Andanovic, una volta è colpa della difesa, una volta è che sono piazzati male. Cioè, l'Inter ha vissuto la partita della Roma, secondo me è stata una delle migliori, delle ultime che ho avuto modo di vedere dell'Inter, come intensità, come anche qualità di giocate, e è stata penalizzata dagli episodi, perché se entra la traversa di Çalhanoğlu parliamo di un Inter che magari riesce a vincere la partita, ma a differenza della Roma, che ha sofferto un po' di più, e soffre più mentalmente. La Roma, anche quando era sotto e quando non riusciva a tirare fuori la testa, come è successo anche nella partita contro la Juve, ha questa grande capacità di rimanere attaccata alla partita, perché mentalmente è sempre connessa. Sì. L'Inter invece ci dà l'impressione da fuori, perché è un'impressione che vediamo da fuori, che ogni tanto è come se si distaccasse dalla partita. Ti faccio un altro esempio: il Milan riesce a vincere la partita con l'Empoli segnando due gol di fatto nel recupero, subendo il gol dell'1-1 all'89esimo. No, la grande forza di reazione che ha avuto il Milan, poi c'è la fortuna, la qualità dei giocatori, per carità, ma è una mentalità, e non è un caso che il Milan va a vincere quella partita, perché ne ha fatte tante così. L'Inter, che questa qualità la aveva, e all'inizio dell'anno l'aveva, perché ti ricorderai dove è arrivato il gol di Dumfries contro il Lecce, no?
Sì.
O quello con il Torino, è arrivato comunque all'ultimo, negli ultimi 10 minuti.
Reazione di nervi, certo.
La reazione di nervi con la Roma non c'è stata, ha preso il gol del 2-1 e si è afflosciato.
Questo che significa per te?
È che c'è, che manca un po' di fiducia nei propri mezzi.
Che il momento, c'è anche un problema spogliatoio, cioè che magari non c'è più, non tutti seguono più l'allenatore.
Ma no, ma io questo non voglio arrivarci. Io non credo che ci sia oggi una squadra che possa remare contro l'allenatore. Io credo che i momenti difficili condizionino le prestazioni, e lì viene fuori il carattere. Nei momenti difficili viene fuori il carattere. E allora ti guardi in faccia con i compagni di squadra e dici: allora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo affondare o vogliamo reagire? Questo può succedere in campo o può succedere fuori, nel senso nello spogliatoio. All'Inter domenica non è successo, sabato non è successo, non c'è stata questa reazione di nervi. Non so perché sono, se perché sono frustrati, se perché capiscono che ce l'avevano messa tutta e neanche mettendocela tutta, no, perché poi ci sono anche queste reazioni. Però in un momento così complicato l'Inter avrebbe avuto bisogno di una botta di orgoglio. La Juventus, ripeto, c'è una variazione sull'avversario e il fatto di comunque essere passato in vantaggio relativamente presto, ma comunque anche l'Inter era riuscita a mettere sotto la Roma, a segnare due gol, un gol annullato da Dzeko, quell'altro poi invece valido di Marco, no? Quindi l'Inter dalla sua parte l'aveva portata, non ha avuto la continuità, non ha quello che ha la Roma, cioè la forza mentale di rimanere attaccata alla partita anche quando le cose vanno male, la capacità di soffrire. L'Inter quando soffre alla fine finisce che prende il gol, e qui c'è un duplice differenza rispetto alla passata stagione. L'Inter segna molto meno rispetto all'anno passato ed ha una produzione offensiva, la leggiamo dagli expected goal, leggermente inferiore, ma ha una tenuta difensiva decisamente peggiore. Cioè, questo effetto combinato fa in modo che l'Inter rispetto alla passata stagione sia meno efficace davanti e meno efficace dietro, e quindi perdi le partite. Se poi vai a guardare partita per partita, l'Inter ha avuto la forza di vincere quelle che realmente ha vinto. Le altre, fra virgolette, non dico meritato di perdere, ma gli altri sono stati altrettanto pericolosi, ecco, capito?
Sono d'accordo, no? Sulla questione che non è detto, quando si parla poi di spogliatoio, che i giocatori abbiano scaricato l'allenatore. Però c'è
No, io a questo non credo più.
No, infatti, no. Però c'è un ascoltatore che per esempio dice: la cosa peggiore dell'Inter però è che i giocatori si mandano a quel paese tra loro continuamente, palesando un gruppo fratturato. In questo caso
io penso una cosa, che se le cose non vanno bene non vedremo mai baci e abbracci. Perché devo dare un bacio, un abbraccio in campo mentre sto perdendo una partita o appena dopo che ho preso un gol o se potevo andare in porta? Che ti devo applaudire se mi hai sbagliato il passaggio? Ti applaudirò se mi hai fatto fare gol, no? Se mi hai mandato in porta. Se sono troppo frequenti o troppo poco frequenti, io questo non lo so. Certo, in alcuni casi queste indicazioni ci possono stare. Allora, dalla prossemica, dallo studio dell'atteggiamento del corpo, io posso vedere se magari c'è qualcuno che invece, no, è pronto ad incitare. Noi spesso, ti ricordi, facevamo prima della Champions l'ufficio facce, no?
Sì, come no.
Anche i grandi allenatori dicono: so se vinco o no la partita ai rigori perché basta che guardi in faccia i miei giocatori. Quindi non sono cose campate per aria, per carità. All'Inter però credo che sia normale mandarsi a quel paese, no? Se stai perdendo la quarta partita in campionato, la quinta della stagione. Ecco perché oggi la partita con il Barcellona, che è difficilissima perché il Barcellona tecnicamente è più forte dell'Inter, sta vivendo sicuramente un periodo migliore, ma l'Inter, anche se oggi c'è il Barcellona, deve giocare la partita come se non ci fosse l'avversario. Il principale avversario dell'Inter è se stessa.
No, sì, ed è questo che deve affrontare stasera, oltre al Barcellona, se sei d'accordo con me, Luca, perché l'avversario, certo, è assolutamente
di negatività.
Sì, è l'avversario adesso non è tanto battere il Barcellona, che se lo batti fai un miracolo. Però devi affrontare,
ti riprendi con una grande fetta di coscienza.
Esatto.
Siccome le partite iniziano tutte 0-0, partire sconfitti è l'errore peggiore che può fare l'Inter. Poi magari perde, dipende anche come perdi. Se perdi 4-0 e non vedi mai il pallone, è un conto. Se perdi 1-0 e prendi due traverse, è un altro, no?
Però devi
rimanere attaccato alla partita, come dicevamo prima, no? Rimanere attaccati alla partita.
Esatto, e devi battere più che il Barcellona stasera te stesso e le tue paure.
Le tue paure, esattamente.
Questo è quanto. Napoli, scenario totalmente diverso, diametralmente opposto. Possiamo dire che invece, volendo cercare di essere pessimisti, eccetera, stasera forse è il primo vero test per il Napoli, perché è vero che ci sarebbe stato il Liverpool, però abbiamo visto anche il Liverpool che momento sta vivendo, no? L'Ajax è una squadra molto complicata da affrontare. Allora stasera il Napoli o si laurea veramente tra le grandissime e può cominciare a dire: guardate che in Champions ci siamo anche noi, non solo in campionato ma anche in Champions, o magari può subire un primo tamponamento. Che partita ti aspetti dal Napoli questa sera?
Io mi aspetto la partita della maturità. Non la vedo come un esame di laurea, ma un esame di maturità, un po' prima, diciamo, no?
Sì.
Perché è alla portata del Napoli l'Ajax, però è una squadra che ha fatto di quello che quest'anno ha preso in prestito il Napoli la propria filosofia di vita, no? Puntare sui giovani, avere un'identità ben precisa, ripartire, rinverdire la propria squadra sempre con elementi di qualità. Questa è la mission dell'Ajax nel mondo del calcio, e lo ha sempre fatto alla grande, raggiungendo dei risultati sportivi non solo in Olanda, dove potrebbe tecnicamente essere più facile, ma anche fuori, no? Anche recentemente peraltro. Quindi è un bel esame. senza troppa pressione addosso, perché se oggi quest'esame il Napoli non dovesse passarlo a pieni voti non succederebbe niente in virtù di quello che finora l'allievo ha fatto durante questo inizio di anno scolastico. E credo che possa servire questo processo, queste partite, questi confronti internazionali per andare ad aumentare ancora di più l'autostima che il Napoli ha di se stesso. Il Napoli ha scoperto di essere bello, non lo sapeva com'era il Napoli, perché forse lo sapevano soltanto i più ottimisti all'interno dello spogliatoio. Poi quando si sono guardati allo specchio, si sono riguardati in TV, quando hanno visto che sono in grado di vincere 3, 4, 5-0, che sono in grado di battere il Liverpool, oggi si viaggia sulle ali dell'entusiasmo, no? Della scoperta, è come quando ti innamori, no?
Sì, sì.
Vedi tutto rosa, tutto bello e speri che questo innamoramento duri il più possibile, che queste sensazioni durino il più possibile. Per alcune persone durano una vita, no? E quindi al Napoli sperano che tutto questo possa andare sempre bene e così, cavalcando il vento in poppa, cercando di assecondare questo, come hai detto tu nell'incipit della nostra chiacchierata, non si sono neanche accorti così, Osimhen sei infortunato.
Capisci.
No? Quindi è evidente che oggi rubano l'occhio anche altri giocatori, questo è un grande merito che si è portato avanti Spalletti con la costruzione di questa squadra, e oggi il Napoli ha la possibilità di fare un altro passo verso questa crescita, perché poi non dimentichiamoci che questo è un gruppo giovane, composto da giovani che alcune partite non le hanno mai viste e che se fanno esperienze il prima possibile, la fanno col sorriso sulle labbra, è tutto di guadagnato.
Domanda invece che ti faccio dal punto di vista, ecco, tecnico dei singoli, Osimhen, Lobotka, Kim stesso se vogliamo, eccetera, o la rinascita anche di Meret, no? Dopo tutto quello che è stato un'estate molto complicata, dove individui il, non dico capolavoro, però il lavoro eccezionale di Spalletti in particolare?
Allora, secondo me Spalletti è uno dei allenatori più efficaci nella costruzione del gruppo. Fare l'allenatore è un mestiere difficilissimo. Spalletti ha idee tattiche molto precise, è in grado di cambiare il proprio assetto tattico non derogando mai ai suoi principi, ed è un allenatore che spesso si erge a leader all'interno dello spogliatoio, cioè una guida sicura. Questo gli ha portato nel corso della sua carriera anche a dei momenti di difficoltà, quando si è andato a scontrare con altre personalità che non andavano in linea con quella che era l'impostazione che aveva dato la squadra, no? Lo sappiamo benissimo, i contrasti che ci sono stati nell'ultima parte con Totti, nel discorso di Cardi, ma lui ha sempre fatto questi discorsi nell'interesse del gruppo. Io non sto dando ragione a Spalletti o
no,
Totti,
no, certo.
Non mi interessa in questo momento, stiamo analizzando la situazione. In questo Spalletti è molto bravo. Ripeto, poi all'interno del percorso professionale ci possono essere anche delle situazioni che ti portano a delle difficoltà, perché non è facile, il mestiere di allenatore non è facile. Spalletti ha avuto la forza di mantenere una grande identità a questo Napoli, pur avendo cambiato molto, e allo stesso tempo gli ha dato coraggio e fiducia. Io non so come ha fatto a stimolarli, sinceramente, non lo so, sono molto curioso. Però già ce lo siamo detto, no? Forse qualche settimana fa, nelle interviste che il Napoli faceva durante il ritiro, si avvertiva già qua e là in qualche frase, io sono rimasto colpito da questo, il senso di orgoglio che avevano i giocatori del Napoli. Qualcuno diceva, il concetto era, ci date già per morti, ve lo facciamo vedere noi. E questo io credo che abbia, che Spalletti sia stato bravo o fortunato.
Una scintilla, dici tu, l'accesa lì.
Se siete cultori di Spalletti o meno, ad accenderla questa molla dell'orgoglio su una base, però, perché poi non basta solo l'orgoglio, perché sennò ci andavamo anche io e te a fare gli allenatori o ci andavano gli psicologi, no? È stato bravo a mettere questo orgoglio all'interno di un canovaccio tattico che funziona. E funziona benissimo, e poi sono stati bravi anche i suoi dirigenti a prendere quei giocatori, però insomma, se quando le cose sono fatte bene da tutti, quando sono fatte male non è che c'è colpa solo di uno, sennò sembriamo pazzi, no?
No, è vero, è vero. Poi tra l'altro devo dire, scintilla che spesso è stato bravo a gestire, tra l'altro in gruppi complicati. Ricordo la Roma quando c'era il caso Totti, ricordo l'Inter quando c'era il capitano Icardi, è arrivato al Napoli, è andato via Insigne, quindi probabilmente si è anche allenato, no, a gestire dei gruppi un po' sì, complicati. Quindi,
beh, allora, ti ricorderai però che la prima parentesi con Totti, anche per affermazione dello stesso Totti, è stata una parentesi felicissima, e quando lui è tornato il più felice di tutti era Totti che potesse tornare Spalletti. Poi il rapporto si è guastato proprio perché erano cambiati alcuni parametri e si è innescata un'escalation di situazioni anche personali su cui io credo che non sia il caso di entrare. E con Icardi la situazione era completamente diversa. Lì, secondo Spalletti, c'era stato una mancanza di Icardi da capitano nei confronti del gruppo, da capitano, non da giocatore. Se vuoi fare il capitano non puoi fare questo. È una presa di posizione molto forte, molto netta nei confronti di quello che fino a quel momento faceva 25 gol a campionato. Il dopo io credo che abbia un po', se noi possiamo fare del revisionismo storico, no? Sì, rispetto sì, a quello che è successo in quell'anno, poi i fatti, non dico che è come se avessero dato ragione a Spalletti, però da quel giorno in poi, da quel momento in poi, da quel periodo in poi, Icardi non è più tornato ad essere così decisivo e così Icardi come lo era stato ai tempi precedentemente, no? Insigne è una storia ancora diversa. Io credo che di queste qui l'unica che abbia, come dire, generato Spalletti sia stata quella di Icardi per difendere il gruppo.
Sì,
le altre non ti dico che le ha subite, perché poi ripeto, non conosco bene la storia nei dettagli, non voglio addentrarmi, però non era l'unico attore sulla scena, ecco.
C'è anche un audio, lo andiamo a sentire, vediamo se riguarda un po' quelle che sono poi le nostre chiacchierate di adesso. Poi andremo a parlare di Juventus, andremo a parlare di Milan, Juventus che chiaramente col Maccabi Haifa nella doppia sfida deve assolutamente vincere e poi giocarsi il tutto per tutto a Lisbona contro il Benfica. Milan che poi andrà a giocare invece contro il Chelsea con un vantaggio maggiore, quindi una serenità maggiore, deve continuare a dimostrare quello che sta dimostrando in campionato al netto però di tanti infortuni. Ma sentiamo l'audio.
Vincenzo, ciao, buongiorno, Andrea da Castelfidardo.
Ciao, ciao.
Una domanda un po' provocatoria da uno juventino che è ancora abbastanza pessimista nel complesso al netto della partita col Bologna.
Ci sta.
Se la Juve con il Maccabi non vincesse, arrivasse un brutto pareggio, un pareggetto di quelli che non aiutano a nulla, cioè sarebbe motivo secondo voi di una qualche ulteriore riflessione in qualche modo, oppure ormai siamo alla situazione finché la barca va lasciala andare?
Io credo che, capisco il pessimismo, no? Però penso che sia un indirizzo abbastanza chiaro. La Juventus vuole arrivare a novembre con Allegri, che poi fai i conti, che ne pensi?
Ma secondo me ci vuole arrivare a giugno.
Ah, sicuramente, a giugno in primis. Poi chiaramente se tu arrivi a novembre con una situazione drammatica non cambi comunque prima di novembre, questo è il senso. Però l'idea è di andare avanti fino a giugno e poi vedere.
Ma senza dubbio, infatti non è che un pareggio può indurre a una riflessione ulteriore. Un pareggio significherebbe per la Juventus salutare la Champions League con anticipo, quindi non sarebbe un'ulteriore riflessione, sarebbe facciamo un punto. È chiaro che peserebbe, per carità, nessuno dice il contrario,
No, certo.
La Juventus non può presentarsi in Champions League con un punto nelle prime tre partite, indipendentemente da tutte le situazioni che la Juventus ha dovuto affrontare di infortuni e quindi di difficoltà di costruzione del gioco in questo primo periodo del secondo anno di Allegri. Però se i risultati non possono non essere presi in considerazione, ma non penso che in questo momento siano decisivi per le sorti di Allegri. Ci sono stati degli anni terribili per la Juventus nel passato, sto parlando di passato. Se tu vai a guardare la storia della Juventus, l'avevamo fatto con te forse questo ragionamento,
sì,
l'ultimo
sì, sì,
allenatore esonerato è stato Ferrara, quindi non penso che in questo momento la Juventus, salvo cataclismi, pensi a un cambio in panchina. Intanto ci sarebbe anche poi da riflettere su chi vai a prendere, perché poi che fai? Prendi un traghettatore a ottobre? oppure prendi uno che può aprire un nuovo ciclo con una squadra costruita da Allegri? Non lo so, ci sarebbe anche da fare questo tipo di considerazione, che io non credo che in questo momento la Juventus stia facendo. E poi il fatto che, io capisco il pessimismo, per carità, ma nella vita alle volte anche un po' di pensiero positivo ci sta bene, no? La Juve viene da una partita, ripeto, non esaltante contro il Bologna, per carità, nel senso che non è che una partita può spazzare tutto, però non è che giocano contro il Real Madrid, il Maccabi Haifa è una buona squadra, è una squadra sicuramente la portata della Juventus. Sarei più preoccupato, ecco, per Inter Barcellona piuttosto che per Maccabi Juve. Poi tu dici, certo, magari tu avversario è più scarso, tra virgolette, e tu non fai bella figura, è una situazione ancora peggiore. Sì, per carità, io mi fascerei la testa prima di averla battuta, ecco. In questo momento io credo che Inter e Juventus, sulle valutazioni degli allenatori, non possano permettersi il lusso di pensare di vivere alla giornata.
Io la penso molto come te. Poi stanno arrivando tanti messaggi, ma continuo a leggere questo grandissimo pessimismo da parte di tifosi, e ci sta. Però poi bisogna anche a un certo punto anche, come ti posso dire, bilanciarsi con la realtà. E poi ci salutiamo. Cioè, quando le cose vanno male va detto, quando si chiede una reazione va detto anche questo. Poi basterà,
sì, poi
non basterà,
non è che sana tutto, certo.
Certo, esatto, basterà, non basterà, però intanto una reazione c'è stata, si procede e si vede. Luca, grazie come sempre per essere stato con noi. Luca Marchetti, Sky Sport.
Ciao.